l'ultima cosa, perché qualcuno me l'ha anche chiesto, spero entro 20 giorni, un mese, che esca il mio nuovo sito internet, che si intitolerà www.buonabibbiatutti.it, che è un po' il mio augurio, voi sapete, un po' il mio slogan, in cui ci saranno tutti i corsi che abbiamo fatto dal 2006 ad oggi, scaricabili in MP3 o ascoltabili, come volete lì, mettete lì, ascoltate i corsi, e quindi anche questo corso, vedete, è registrato, in maniera tale che se qualcuno perde poi qualche puntata, alla fine del corso metteremo tutto quanto il corso all'interno del sito. Il sito è in costruzione, perché il materiale è tanto, sapete, prima eravamo sul sito del Comitato Roraima, ma adesso il materiale è talmente abbondante, anche perché ci sono tutte le mie dispense, ci sono tutte ci sono dei video, eccetera, e quindi è un sito che sarà importante, ma quando uscirà ve lo dirò, spero nel giro di anche qui 20 giorni, un mese, che sia pronto questo. Allora, iniziamo questo corso, che è un corso credo fondamentale, non solo perché il Santo Padre ha indetto l'anno santo della misericordia, ma perché per il credente il tema della misericordia di Dio sta veramente al cuore della sua fede. E per cercare di capire un po' l'ineffabile mistero della misericordia di Dio, di cui coglieremo soltanto dei bagliori e degli effluvi lontani, chiediamo davvero con la preghiera che Gesù ci ha insegnato che il Signore ci mandi il suo spirito d'amore, il suo Spirito Santo, per farci capire il mistero dell'amore di Dio, della sua misericordia. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il tema della misericordia sta davvero al cuore dell'esperienza cristiana. Il mistero della fede cristiana, ha detto Papa Francesco, sembra trovare nella parola misericordia la sua sintesi. E allora ecco che il giubileo straordinario della misericordia è stato promulgato alla vigilia della seconda domenica di Pasqua di quest'anno, domenica che, voi lo sapete, già Papa Giovanni Paolo II aveva dedicato alla Divina Misericordia. Il 30 aprile del 2000, in occasione della canonizzazione della beata Suor Maria Faustina Kowalska, che della Divina Misericordia era sempre stata una innamorata contemplatrice. Ora vorrei che iniziassimo questo percorso insieme, cercando prima di tutto di capire che cos'è un giubileo. Perché se la misericordia è l'amore e la compassione, vedremo, verso i poveri e verso gli oppressi, il giubileo, secondo la Bibbia, è la massima espressione di questa dimensione. Il giubileo è una proposta biblica profondamente rivoluzionaria dal punto di vista sociale ed economico, perché ogni 50 anni il Signore prevedeva la completa ridistribuzione dei beni e la ricomposizione di una società di tutti uguali. Guardate che è quello che scrive Papa Francesco nell'indizione del giubileo. Trascorse 7 settimane di anni, cioè 49 anni, si celebrava il giubileo, anno del perdono universale e della liberazione della terra per tutti i suoi abitanti. Che cosa è successo? In Israele, nel libro del Levitico, noi troviamo che si sviluppa una legislazione che cerca di assicurare l'equilibrio e l'equità delle relazioni degli esseri umani con gli altri esseri umani e con la terra dove viveva e lavorava. Questo era innanzitutto riconoscere che la terra non è nostra, ma la terra appartiene a Dio, appartiene a tutto il popolo di Dio. La parola giubileo, voi sapete, deriva probabilmente da Jovel, che era il corno di montone che veniva suonato per indire questa celebrazione. Per altri invece l'etimologia della parola deriva da Yobel. Yo, abbreviazione del tetragramma sacro, YHWH, il nome santo di Dio. Bel, Baal, Signore. Quindi significherebbe Dio è il Signore. Proclamazione della signoria assoluta di Dio sul mondo, che ci chiama una fratellanza assoluta. Problema. Il giubileo si è veramente fatto in Israele o è stato soltanto una proposta utopica fatta da Dio? Cioè, è mai successo che 50 anni dopo, ogni 50 anni, il popolo di Israele ridividesse le terre, ridividesse i beni in parti uguali? In realtà noi non lo sappiamo se mai Israele abbia vissuto questo. Il nostro grande professor De Leon, che ci terrà anche in questo corso alcune conferenze, grande ebraista, semmai ci dirà poi qualcosa in proposito, ma in ogni caso questo monito giunge a noi da Dio come una parola che esige ascolto e che esige obbedienza. E non solo Gesù non rinnega il giubileo, ma Gesù viene a portare a compimento l'attesa del giubileo. Quando egli nella sinagoga di Nazareth applica a sé il famoso oracolo di Isaia 61, versetti 1-3, dice di essere stato consacrato per predicare l'anno dectos del Signore. Le nostre Bibbie traducono l'anno di grazia del Signore. In realtà l'anno dectos, o anno accetto, o anno gradito, è l'anno del giubileo. Quindi Gesù viene per proclamare il giubileo, per portare a compimento questo evento in cui, come continua Gesù leggendo per sé l'oracolo di Isaia, si annunziava ai poveri un lieto messaggio, si proclama ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, si rimettono in libertà gli oppressi. È vero che la tradizione cristiana ha fatto del giubileo un momento particolare di riconciliazione con Dio, sperimentando il perdono dei peccati, sperimentando la misericordia di Dio. Ma attenzione, riconciliarsi con Dio è distruggere la radice del peccato, è distruggere la radice di quell'egoismo che ci porta ad essere ingiusti con i fratelli. Quindi ridurre il giubileo ad andare a fare la confessione e la comunione, se poi non cambiano i nostri rapporti sociali con i fratelli, è una presa in giro, perché il giubileo è un momento di vera ristrutturazione sociale, di variazione dei rapporti economici tra persone, tra popoli, tra nazioni. Se pensate quindi di risolvere il giubileo facendo un po' di sano turismo cattolico, dicendo un po' di preghiere e lucrando le benedette indulgenze, credo che vi sbagliate di grosso. Perché nella scrittura il giubileo è qualcosa di estremamente rivoluzionario, di estremamente serio, di estremamente importante. Il giubileo è il sogno di Dio di un mondo tra fratelli. E per ottenere questo il Signore norma profondamente la vita sociale ed economica. Vi leggo Levitico 25, versetti 8 e seguenti, per chi ha la Bibbia davanti a sé. E vi consiglio semmai di portarla, perché le prossime volte lavoreremo anche sui testi, soprattutto sulle parabole, eccetera. Farai squillare la tromba, lo shofar, il corno dell'acclamazione. Dichiarerai santo il 50° anno e proclamerai la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. In quell'anno, l'anno del giubileo, ciascuno tornerà in possesso del suo. Se il tuo fratello, divenuto povero, vende una parte della sua proprietà, ciò che ha venduto rimarrà in mano al compratore, ma solo fino all'anno del giubileo. Al giubileo il compratore uscirà e l'altro rientrerà in possesso del suo patrimonio. Se tuo fratello che presso di te cade in miseria e si vende a te, non farlo lavorare come schiavo, sia presso di te come un bracciante, come un inquilino, ma ti servirà solo fino all'anno del giubileo. Allora se ne andrà da te insieme con i suoi figli, tornerà nella sua famiglia e rientrerà nelle proprietà dei suoi padri. Vedete, quindi il giubileo che cosa proclama? Proclama la deroga, la liberazione dalla schiavitù. la riappropriazione delle terre, in pratica il ritorno all'uguaglianza sociale. Mentre nei codici antichi, pensate al codice di Hammurabi, no? Era naturale che ci fossero dei ricchi, dei nobili di ceto e dei poveri, degli schiavi di ceto, la parola di Dio proclama che se si stabilisce una divisione in classi, in categorie nel popolo di Dio, questa deve essere una divisione temporanea, occasionale e non strutturale. Perché tutti siamo servi dell'unico Signore, Levitico 25, poiché essi sono miei servi, non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. Quindi ogni 50 anni il Signore dà la possibilità di ripartire da zero, tutti con le stesse terre, con gli stessi possessi, con gli stessi conti in banca. Non esiste nella storia un'istituzione che incida così profondamente nel senso della fratellanza, nel senso dell'egualitarismo. La forza del Giubileo è una forza dirompente, perché il Giubileo pone un limite temporale alla proprietà privata con un preciso fondamento teologico. Levitico 25:23, le terre non si potranno vendere per sempre, perché, dice il Signore, la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e come inquilini. È Dio l'unico padrone, l'unico Signore del mondo, ed egli vuole che i beni terreni siano equamente divisi fra tutti i fratelli. E allora addirittura nell'anno giubilare, lo sapete, per sottolineare questa assoluta signoria di Dio, ci si doveva astenere da qualunque lavoro, affidandosi soltanto alla provvidenza. La prima comunità cristiana ha capito estremamente bene che Gesù era venuto a portare il compimento del giubileo. Tant'è vero che quando vi ricordate anni fa, facendo insieme gli Atti degli Apostoli, leggevamo questi versetti per noi conturbanti: tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano ogni cosa in comune. Chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Atti 2:44. Oppure Atti 4:32, la moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un cuor solo, un'anima sola, e nessuno diceva di sua proprietà quello che gli apparteneva, ma ogni cosa era tra loro in comune. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case, li vendevano, portavano l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli, e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Quindi vedete, i primi cristiani capiscono: Gesù è venuto a portare il compimento dell'anno giubilare, e allora dobbiamo mettere i beni in comune. La seconda lettera di Paolo ai Corinti insiste molto su questo principio, no? Dicendo: voi cristiani avete un motivo in più per questa comunione dei beni, perché avete la isotes, cioè la comunione dei beni spirituali. E allora non si tratta, dice Paolo, di mettere in ristrettezza alcuni per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza. La vostra isotes, questo proprio sempre questo termine paolino particolare, la vostra abbondanza supplisca la loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca la vostra indigenza, e vi sia isotes, cioè e vi sia uguaglianza. La lettera di Barnaba, che è uno di questi primi catechismi che girano nelle prime, nel secondo secolo nelle chiese cristiane, dice: avrai tutto in comune con il tuo prossimo e non dirai che è di tua proprietà esclusiva. Enzo Bianchi, commentando il giubileo, dice: quanto siamo ormai lontani dal comprendere e assumere questa economia sabbatica e giubilare in cui termini come proprietà, mio e tuo, debitore e creditore, liberi e schiavi, sono radicalmente contestati, come faceva la comunità primitiva. Voi sapete che, come ci dice prima nel Vangelii Gaudium e poi nella Laudato Si Papa Francesco, i paesi cosiddetti cristiani posseggono l'80% delle risorse del pianeta. La nostra cultura nasce schiava di questo Moloch, di questo idolo della proprietà privata intoccabile. E quando accusano il povero Papino Francesco, no, di comunismo, e lui dice: ma guardate che questa è la dottrina sociale della Chiesa, che da sempre ha detto che la proprietà privata trova il suo limite nella povertà degli altri, nei bisogni degli altri. E allora ci richiama al Concilio Ecumenico Vaticano II, che diceva: l'uomo deve considerare le cose esteriori, che pur legittimamente possiede, non solo come proprie, ma anche come comuni. Oppure la Popolorum Progressio del beato Paolo VI: non è del tuo avere, lui citava Sant'Ambrogio, che fai dono al povero, tu non fai che rendergli ciò che gli appartiene, perché quel che è dato in comune per l'uso di tutti è ciò che tu ti annetti, la terra è data a tutti. E il Papa continuava nell'enciclica: è come dire che la proprietà privata non costituisce per nessuno un diritto incondizionato assoluto, nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo bisogno quando gli altri mancano del necessario. Papa Francesco nella Laudato Si: il principio della subordinazione della proprietà privata alla destinazione universale dei beni e perciò il diritto universale al loro uso è la regola d'oro del comportamento sociale, è il primo principio di tutto l'ordinamento etico-sociale. La tradizione cristiana, continua il Papa, non ha mai riconosciuto come assoluto e intoccabile il diritto della proprietà privata e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata. Vedete, e cita Papa il Concilio, cita Papa Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, eccetera. Sono parole forti, no? Sono parole forti, perché se da una parte la Chiesa riconosce il diritto alla proprietà privata, dall'altra parte ci dice, dice il Papa, insegna anche con non minor chiarezza che su ogni proprietà privata grava sempre un'ipoteca sociale. E va avanti: l'equa distribuzione dei frutti della terra e del lavoro umano non è semplice filantropia, è un dovere morale. Per i cristiani l'impegno è ancora più forte, è un comandamento. Si tratta di restituire ai poveri e ai popoli ciò che a loro appartiene. Allora capite bene, il giubileo non è una mera pratica liturgica. Il giubileo è il riazzeramento delle proprietà private, è la ridistribuzione dei beni con i poveri, con i miseri, a partire dai fratelli più in bisogno. Giubileo quindi è innanzitutto lottare contro le ingiustizie, contro ogni sperequazione economica, è convertirci dal punto di vista della nostra economia personale per condividere con i fratelli. E allora che cosa vuol dire oggi fare giubileo? E ci sarebbe da parlare per delle ore, soprattutto se dovessimo esplicitare con maggiore attenzione proprio la dottrina sociale della Chiesa, ma alcuni punti li voglio nucleare. Il primo punto è proprio quello della ecologia. Se la terra è di Dio, dobbiamo cessare lo sfruttamento esasperato e selvaggio di questa terra. Dobbiamo davvero chiarirci idee su una vita più povera, più sobria, su una riduzione dei consumi. Dobbiamo davvero riflettere su questa economia di mercato, come dicono i papi, che mette al primo posto soltanto la produzione e i guadagni. E non è un caso che proprio indicendo il giubileo il Papa abbia edito questa lettera meravigliosa sull'ecologia, che è la Laudato Si, che spero abbiate visto. In questa Laudato Si, con efflato ecumenico, cita l'amico patriarca ortodosso Bartolomeo IV di Costantinopoli, lo sapete, che dice quali sono i peccati nuovi di oggi: che gli esseri umani distruggano la diversità biologica nella creazione di Dio è un peccato, che gli esseri umani compromettano l'integrità della terra e contribuiscano al cambiamento climatico è un peccato, che gli esseri umani spoglino la terra delle sue foreste o distruggano le sue zone umide è un peccato, che inquinino le acque, il suolo, l'aria è un peccato. Secondo tema, la condivisione, e credo davvero una condivisione planetaria. I cristiani devono essere in prima fila per creare una cultura della cooperazione e della solidarietà. Benedetto XVI, grande fine teologo, diceva che i cristiani devono eliminare le cause strutturali dell'economia mondiale, delle disfunzioni, scusate, dell'economia mondiale, e correggere i modelli di crescita che sembrano incapaci di garantire il rispetto dell'ambiente. E allora in questo senso, no? Il drammatico problema delle ormai centinaia di migliaia di profughi politici o profughi economici, che o migranti politici o migranti economici, come viene detto adesso, che cercano di entrare nei nostri paesi occidentali, non è per i credenti una questione di ordine pubblico, ma è un evento da leggere alla luce della parola di Dio. Non per niente, per la 102esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che si terrà il 17 gennaio del 2016, il Papa ha scelto questo tema: migranti e rifugiati ci interpellano. Due punti, la risposta del Vangelo della misericordia. Vedete, siamo di nuovo nel tema della misericordia. Terzo spunto che voglio darvi: la remissione del debito. Vedremo con abbondanza che la misericordia di Dio è assolutamente gratuita, ma ci impegna poi ad essere misericordiosi con i nostri fratelli. Il Levitico lo dice con molta chiarezza, parlando del giubileo: se tuo fratello che presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, sto leggendo Levitico 25:35, aiutalo come un forestiero ed inquilino perché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa vivere il tuo fratello presso di te. Non gli presterai il denaro a interesse, non gli darai vitto a usura, perché io sono il Signore vostro Dio che vi ha fatto uscire dal paese d'Egitto per darvi il paese di Cana per essere il vostro Dio. E allora ecco perché Papa Francesco scrive nella Laudato Si che ormai c'è un vero e proprio debito ecologico, soprattutto tra il nord e il sud del mondo, connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico, come pure all'uso sproporzionato delle risorse naturali compiuto storicamente da alcuni paesi. Il problema, sapete, del debito dei paesi poveri, che sono sempre più incravattati dagli interessi che gli abbiamo posto, è un problema disgustoso, perché in realtà questi debiti li ha già pagati tante volte. E secondo, hanno dei crediti ecologici, come dice il Papa, noi li abbiamo depredati delle materie prime e abbiamo creato poi dei danni ambientali enormi, anche da loro, enormi. Pensate che da me, tra i miei indus, in piena foresta amazzonica, siamo arrivati alla follia che come comunità di Roraima gli dobbiamo fare dei progetti per le pisciculture. Ma come, siete pieni di fiumi? Eh già, ma i fiumi ormai sono tutti inquinati nella savana dagli agrotossici, per cui tutti i pesci muoiono e chi beve quell'acqua lì muore. Nella foresta sono inquinati dal mercurio che i cercatori d'oro usano per purificare l'oro dalle rocce, dal terreno cigliare, cioè dei bordi del fiume, quindi non hanno più pesci. Intere tribù che vivevano di caccia e di pesca non hanno più pesci. Allora il comitato Roraima va là, gli fa con il loro aiuto, fanno degli invasi dove si va a prendere l'acqua, le poche sorgenti ancora pure, e si danno loro degli avanotti perché diventino pesci, perché possano mangiare. Ma siamo a questa follia, gli stiamo distruggendo davvero la vita, e poi ci distruggiamo ovviamente la nostra vita. E allora ecco l'impegno politico dei credenti verso i paesi poveri, perché davvero venga cancellato il loro debito. Alcuni aspetti ancora del giubileo e poi chiudiamo questo argomento. Quando voi leggerete la bolla del giubileo o sentirete ormai organizzare dalle vostre parrocchie dei pellegrinaggi, dei riti, sentirete alcune parole che domineranno la tematica giubilare, parole che hanno però dei profondi significati biblici. La prima parola è la Porta Santa. Voi sapete che l'8 dicembre il Papa aprirà la Porta Santa nella Cattedrale di Roma, che non è la Basilica di San Pietro, ma è che è la Basilica di San Giovanni in Laterano. E poi le aprirà nelle altre basiliche papali. Questo è un gesto antico che si ripete dall'anno santo del 1423. Il Papa Francesco quest'anno ha stabilito una novità, che nel Giubileo si potesse entrare nella Porta Santa non solo delle basiliche romane, ma che ogni chiesa locale, ogni cattedrale apra una sua Porta Santa, per indicare il segno del Giubileo. Quindi ha in qualche misura delocalizzato il Giubileo, anche se vedete c'è tutto sto cancan perché si è indietro a preparare l'arrivo dei pellegrini a Roma a livello politico, e perché mi dicevano alcuni amici che per un gruppo cercavano in un qualunque weekend dell'anno santo la possibilità come gruppo di andare a Roma per il Giubileo, non hanno trovato più recettività. Già adesso tutti i weekend hanno detto ci sono più qualche camera singola, o a due, ma per un gruppo di 20-30 persone che voglia andare giù non c'è già più posto, quindi si continuerà ad affluire a Roma. Ma attenzione, tutte le porte, sante o no, non hanno in sé nessun valore, sono solo il segno di Gesù, nostra porta, nostro ingresso alla misericordia di Dio. Gesù ha detto: io sono la porta. Gesù è la via nuova e vivente, dice la lettera agli Ebrei, per andare al Padre. Quando l'anno scorso abbiamo fatto l'Apocalisse, al capitolo 3 leggevamo: è colui che tiene le chiavi della porta, le chiavi di Davide. Gesù dice: io sono la via, nessuno viene al Padre se non per mezzo mio. Gesù è Yahuwah, la porta del cielo, come afferma il Salmo messianico 118. Wow, gente, qui bisogna aprire gli occhi, non abbiamo altra porta che Gesù Cristo. In un mondo, in un'epoca in cui cerchiamo tante altre porte per arrivare alla salvezza, seguendo il santone tale, il guru tale, o considerando Gesù come uno dei tanti grandi personaggi nella storia dell'umanità, ci viene ribadito con forza che soltanto per Cristo, con Cristo e in Cristo, noi arriviamo a Dio. Solo Gesù è la porta, solo Gesù è il pastore. Solo in Gesù c'è salvezza. Questo è un dato per il credente fondamentale. Anche quelli che non conoscono Gesù si salvano in Gesù, l'abbiamo già detto tante volte. Un conto è il dono della fede, un conto è il dono e il dono della salvezza. La salvezza è per tutti, anche per le tribù che non hanno mai visto i bianchi nel cuore dell'Amazzonia, o per gruppi analoghi in Asia, in Africa, eccetera. La salvezza è per tutti, basta che vivano secondo coscienza. Ma anche questa salvezza di gente che non conosce e non conoscerà mai Gesù Cristo avviene soltanto per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'incarnazione di Cristo. Diverso è il dono della fede, l'abbiamo detto altre volte, la fede è un'altra cosa, la fede che è la coscienza di questa salvezza in Cristo è un dono per qualcuno. Quindi non esiste la predestinazione alla salvezza, come erroneamente diceva Calvino, perché la salvezza è per tutti. Esiste una predestinazione alla fede, perché noi abbiamo ricevuto la fede e le tribù che non hanno mai visto un bianco non hanno mai ricevuto la fede. Perché abbiamo ricevuto la fede? Perché la trasmettiamo. Quindi, come vi ho già detto altre volte, e spero di non scandalizzare nessuno, ma ripeto qui la teologia del grande padre Sabatini, mancato quest'anno, di cui vedo un fratello presente in sala, quindi è un modo per ricordare il grande padre Silvano, che diceva sempre: ricordatevi bene che il battesimo non è per la salvezza, quasi che chi non è battezzato non abbia la salvezza. Chi non è battezzato, se vive secondo coscienza, dice Paolo nella seconda lettera ai Romani, si salva tranquillamente, sempre tramite Gesù Cristo. Si parla allora di battesimo implicito, di battesimo di desiderio, cioè di battesimo, se l'uomo potesse conoscere Gesù Cristo via di regno, eccetera eccetera. Quindi il battesimo non è per la salvezza. Quando sento qualche parroco che, preso dall'entusiasmo nella domenica dopo Natale, anzi dopo l'Epifania, in cui si celebra il battesimo, Gesù dice che il battesimo ci fa figli di Dio, mi si drizzano i pochi capelli che mi sono rimasti in testa. Tutti siamo figli di Dio, ma scherziamo? I miei indios laggiù non sono figli di Dio, sono figli di Dio amatissimi, per cui Gesù Cristo è morto. Il battesimo è il segno che siamo figli di Dio, è il segno che siamo figli di Dio. Questa è una cosa profondamente diversa. E allora il battesimo è per la missione. Come dice Paolo, siamo chiamati per chiamare, siamo evangelizzati per evangelizzare. Quindi il cristiano, siamo nel mese missionario, decreto ad gentes numero 2 del Concilio, la Chiesa, quando prende coscienza di sé, si scopre per sua natura missionario. Essere cristiano vuol dire essere missionario, vuol dire essere evangelizzatore, vuol dire essere annunciatore. E allora ecco che Gesù Cristo è per tutti l'unica salvezza, per quelli che lo conoscono e che hanno l'obbligo di annunciarlo al mondo, e per quelli che non hanno mai avuto la fortuna, ma che si salvano, se vivono secondo coscienza, anche soltanto per mezzo dell'incarnazione del Cristo. Porta santa vuol dire anche un'altra cosa, non vuol solo dire entrare, vuol dire anche uscire. Tutto il discorso della Chiesa in missione, della Chiesa che esce, della Chiesa che si apre per annunciare Cristo al mondo. Quindi c'è anche questa dimensione. Secondo tema, il pellegrinaggio. Il pellegrinaggio era una pratica in uso presso tutte le religioni ed era un viaggio verso un luogo dove si pensava che la divinità fosse presente in modo particolare. Nell'Antico Testamento sappiamo che Israele andava ai vari santuari, come Betel, come Sichem, come Bersabea, come Ofra, come Zorea, ma da quando si costruisce il Tempio si va 3 volte all'anno al Tempio. Nascono addirittura dei salmi, i salmi graduali, cioè dei gradini, o i salmi della salita, quelli dal 120 al 134, che vengono recitati dal pellegrino che sale a Gerusalemme. Gesù stesso, almeno 3 volte, ci dicono gli evangelisti, nei suoi 3 anni di vita missionaria, sale a Gerusalemme, da buon ebreo, come farà anche Paolo. Ma Cristo poi annuncia la fine del Tempio e dice che è lui il nuovo Tempio, è lui il luogo della presenza di Dio. E allora i credenti sono in marcia verso Cristo. I credenti sono stranieri e pellegrini sulla terra, come dice bene la lettera agli ebrei e come dice bene la prima lettera di Pietro. Fratelli e sorelle, noi siamo stranieri e pellegrini. In greco è paroikoi kai parapidemoi, parroci, siamo parroci. La parola parrocchia vuol dire paraoikia, cioè presso le case, indica le tende, indica i nomadi di passaggio, indica quelli che non hanno stabilità, è il contrario di kataoikia. Quindi parrocchia dovrebbe evocare non stabilità, sicurezza, potenza, ma provvisorietà, precarietà, transitorietà. Il credente deve essere sempre in esodo, chiamato a lasciare la terra, a lasciare le sue sicurezze, i suoi beni, sempre in marcia verso Dio. Guai però a pensare questo come un turismo religioso. La vera marcia è un cammino interiore per arrivare al Signore. Mi piace tantissimo questo brano, ve lo regalo, di Gregorio di Nissa, è padre della Cappadocia, che già nel IV secolo scrive. Si vede che anche lì i monaci avevano la fregola di andare di qui di là, no? I vari, c'erano già forse delle Međugorje già allora, e invece lui dice: voi che temete il Signore, lodatelo là dove vi trovate, perché il cambiamento di luogo non comporta avvicinamento a Dio, ma dovunque tu sia sarà Dio a venire a te, purché l'albergo della tua anima sia trovato tale che il Signore possa abitare in te e camminare con te. Ma se tu hai un uomo interiore pieno di pensieri malvagi, quando anche tu stia sul Golgota o sul Monte degli Ulivi o giù nel sepolcro della risurrezione, sei lontano dall'aver accolto Cristo. Consiglia dunque o caro ai confratelli di andare pellegrini dal corpo del Signore e non dalla Cappadocia alla Palestina. Il vero pellegrinaggio è allora di entrare in noi stessi, templi del Signore, e andare all'Eucaristia, e andare al povero, e andare al sofferente, luoghi reali della sua presenza. Vedete, è bellissimo questo. Diceva San Girolamo, sia per chi sta a Gerusalemme, sia per chi sta in Britannia, è ugualmente aperta la dimora celeste, perché il regno è dentro di noi. Chiudiamo questa parte con un argomento spinoso, ma che esige chiarezza. Le benedette indulgenze. Fin dalla prima edizione nel 1300 con Bonifacio VIII, queste indulgenze hanno creato un putiferio, talvolta hanno creato scandali, hanno trovato delle divisioni. È molto interessante che Papa Francesco ha indetto il giubileo straordinario in una maniera totalmente nuova sul tema delle indulgenze. Totalmente nuova, c'è uscito un bellissimo articolo su Rocca il 15 maggio 2015 del teologo Carlo Molinari, che si intitolava Le indulgenze di Francesco sono diverse. Innanzitutto Molinari nota che non c'è nessun riferimento nella bolla ai defunti a cui applicare le indulgenze, eccetera eccetera, ma soprattutto nota che Papa Francesco esce completamente dalle precedenti visioni. Non parla mai di indulgenze, ma parla sempre di indulgenza, cioè della misericordia di Dio, della tenerezza di Dio, dell'amore di Dio verso di noi. E ci invita a non pensare in maniera meccanicistica alle indulgenze. Noi non andiamo a prendere, che ne so, dei buoni premi, o vedremo di smontare già da stasera questa visione meritocratica, sacrificale, che ci inquina profondamente nel nostro senso della fede. Ma noi andiamo per sperimentare l'indulgenza, la bontà, la misericordia di Dio. Certo, ogni nostro peccato, ci dice il libro della Genesi, produce sempre dei guai verso di noi, dei guai verso il cosmo, dei guai verso i fratelli. Come ogni gesto positivo produce del bene. Quando io anche nel segreto della mia stanza faccio qualcosa di buono, miglioro me stesso, miglioro il creato, miglioro le relazioni con i fratelli. E allora sicuramente, no? Il peccato originale che cos'è? Che noi nasciamo in un mondo che è già segnato dal peccato di altri, che è già rovinato dal peccato di altri, e anche noi con i nostri peccati roviniamo sempre di più noi stessi, il mondo, le relazioni con i fratelli. E allora ecco che la Chiesa ti dice, guarda, quando ti viene perdonato il peccato, io ti do la forza, tramite il bene compiuto dagli altri fratelli, perché tu non abbia dentro di te le conseguenze del tuo peccato. E a tua volta tu sei invitato a fare delle opere di bontà, di misericordia, che creino un mondo nuovo, un mondo più bello, che portino la misericordia di Dio a tutti gli altri. Ciascuno di noi è chiamato a porre nel giubileo dei gesti che portino dei benefici di misericordia a tutti i fratelli. I precedenti papi avevano parlato della preghiera, del pellegrinaggio, della carità verso i poveri, dell'astensione dei consumi superflui. Nell'indire la bolla straordinaria per il giubileo 2015-2016, Papa Francesco parla delle opere di misericordia corporali e spirituali. E noi ne vedremo a lungo questo quando parleremo dell'essere misericordiosi come misericordioso. Allora cosa vuol dire l'indulgenza di Dio? Vuol dire che la sua misericordia non soltanto perdona i peccati, anzi vedremo questa assoluta novità sul tema del peccato, ma non vi anticipo niente, ma ci fa creature nuove, ci fa creature che non hanno le ferite dei peccati nostri e degli altri, no? Davvero l'indulgenza è sperimentare che la mia conversione a Cristo mi fa creatura nuova, capace di produrre opere di carità, opere di giustizia. Mi fa essere l'uomo nuovo che si rinnova per una piena conoscenza a immagine del suo creatore. Quindi se il perdono sacramentale mi guarisce, la misericordia, l'indulgenza di Dio mi aiuta a superare anche la convalescenza. Quindi l'indulgenza non è un gesto magico, meccanicistico, feticistico, è quella pienezza di vita che io ricevo dalla misericordia di Dio, pienezza di vita che sono invitato poi a trasferire ai fratelli che incontro. Ultima cosa, il giubileo non è una nuova imposizione, una nuova norma, come ogni comando è un regalo che Dio fa, è un regalo, ed è bello che i latini abbiano collegato la parola giubileo, che vi ho detto in realtà deriva da Iovel, il corno di montone, o al limite da Iobal, Dio è il Signore, questo grido di guerra anche che veniva lanciato dalle truppe israelitiche all'assalto, i latini lo collegano alla parola jubilum, giubilo, giubilo, al tema della gioia, e questo è veramente il nucleo, ma ne avremo modo di parlare in questi incontri, perché la misericordia di Dio è la gioia dell'uomo. E allora, come scrive Papa Francesco, il mistero della misericordia è fonte di gioia, di serenità, di pace. Dio viene sempre presentato come colmo di gioia, soprattutto quando perdona. Tutti dobbiamo nell'anno giubilare riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Se il cristianesimo non è gioia, non è. Il cristianesimo è evangelio, è gioiosa notizia. I cristiani devono essere riconosciuti perché sempre ottimisti, perché sempre sereni, perché sempre lieti. Vi ho già detto che la gioia cristiana non è il frutto del fatto che non abbiamo problemi, che non abbiamo grane, che non abbiamo malattie, che non abbiamo casini, eccetera, eccetera. Siamo tutti pieni fin qua. La gioia cristiana è un comando. Un comando. Paolo quante volte dice rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, la vostra gioia sia nota a tutti gli uomini. È un comando, perché se io credo che Dio è la mia salvezza, è la risposta alle mie paure, alle mie angosce, alle mie malattie, al mio morire, allora io manifesto questa gioia al mondo. Se io invece sono sempre musone come i pagani che non hanno speranza, allora vuol dire davvero che non credo, che non credo. L'essere tristi offende Dio, perché fa vedere al mondo che il nostro Dio non è capace di salvarci, non è capace di riempirci, non è capace di essere la nostra felicità. Sant'Agostino diceva: nessuno ci fa felici più che Dio. Se io non manifesto al mondo questa felicità, io tradisco la fede cristiana. Il cristiano dovrebbe essere sempre caratterizzato dalla gioia, dall'ottimismo, dalla serenità, dalla speranza. E colei che è maestra per tutti i cristiani, Maria, io tirerei in collo quelli che hanno tirato fuori Maria addolorata, perché nel Vangelo non c'è mai Maria addolorata. L'unica volta che Maria risponde, no? E ci esprime la sua teologia, faremo un'intera conferenza. Faremo un'intera conferenza su Maria, Mater Misericordie. La teologia di Maria qual è? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. Quindi è la donna più allegra del mondo, anche perché deve rispondere a un comando esplicito dell'angelo. L'angelo cosa gli ha detto? Caire Maria. Caire non vuol dire ciao, come abbiamo tradotto noi banalizzando la Bibbia, vuol dire rallegrati Maria. Tant'è vero che nell'ultima edizione della CEI hanno tolto Ave Maria, hanno messo rallegrati Maria piena di grazia, perché Maria è l'Israele fedele che deve gioire, che deve rallegrarsi, come avevano detto Michea, come avevano detto Zaccaria, come avevano detto Isaia. Pensate alle profezie: rallegrati Gerusalemme, esulta popolo santo, perché il Signore viene e sarà la luce in quel giorno, no? Quando è che il Signore viene di più che nel momento in cui si incarna nel seno di Maria? E allora la donna più allegra del mondo è Maria. Quando la prima comunità cristiana vuole dirci cosa pensava Maria nella fede, gli mette in bocca un salmo, un cantico, che è il più bel cantico di gioia che esista, che è il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore. Quindi voi, quando vedete delle Madonne che piangono, fatevi una croce sopra, perché non sono la Madonna della Bibbia, sono un'altra roba. La Madonna della Bibbia è una donna sempre allegra, ricordatevelo bene, anche se gli viene poi detto non è che è sempre allegra perché tutto gli va bene. Simeone gli dice una spada ti trafiggerà il cuore, per carità, anche lei quali sofferenze ha avuto. Ma come diceva Karl Barth, la gioia dei cristiani è un ostinato malgrado tutto. Cioè non è che noi non abbiamo problemi, ne abbiamo forse più che gli altri. In più abbiamo le persecuzioni, chi apre la TV tutti i giorni vede anche quel religioso che è sfuggito all'ISIS, che diceva che tutti i giorni venivano lì con il coltello a dirgli oggi ti sgozziamo se non ti converti. Quindi abbiamo delle persecuzioni in più, però il Signore dice abbiamo anche 100 volte in più di gioia in questa terra, 100 volte, e avremo poi la gioia eterna. Quindi il cristiano è l'uomo della fede nonostante tutto. Chiusa questa introduzione sull'anno giubilare, ci buttiamo sul tema della misericordia di Dio. La quale misericordia di Dio vedremo in questo corso da un punto di vista biblico. Perché questo? Perché io ho cominciato a fiutare in giro l'aria, perché ho voluto fare questo corso, non solo perché mi è stato chiesto da più parti di farlo, ma anche con i miei collaboratori ne abbiamo parlato, abbiamo sentito che in giro si tendeva a ridurre il grande, meraviglioso, supremo tema della misericordia di Dio a qualche misericordina, a qualche giaculatoria, alle visioni di questo o di quell'altra beata. Mi sembrava che si impoverisse troppo il tema. E allora abbiamo deciso di prendere il tema della misericordia nell'ambito della Bibbia, perché come dice il Concilio Ecumenico Vaticano II Dei Verbum numero 21, la Chiesa ha sempre considerato e considera le divine scritture come la regola suprema della propria fede. E perché, come dice sempre la Dei Verbum al numero 4, non è da aspettarsi alcun'altra rivelazione pubblica prima della manifestazione gloriosa del Signore nostro Gesù Cristo, se non quella che è rivelata dalle Scritture. Quindi, in questo momento in cui abbondano le trasmissioni, miracoli, santi, visioni, eccetera, eccetera, chi vuole essere fedele alla parola del Signore deve radicarsi e ripartire dalla Scrittura. Su questo Papa Francesco ha scritto pagine bellissime, soprattutto dell'Evangelii Gaudium. E allora ecco, cominciamo a lavorare di Bibbia. E per parlare della misericordia di Dio, andiamo a vedere il vocabolario della misericordia. Guardate che queste cose le ho fatte sabato a 200 bambini di Testona, bambini delle elementari. Parlando in ebraico, greco e latino, sono rimasti incantati, io sono rimasto incantato dalle loro risposte. Non è quindi cultura così nozionistica, ma è veramente capire la ricchezza della parola. Allora, 7 parole per esprimere la misericordia. Prima parola, reaim, cioè le viscere, la pancia, l'utero. Per noi occidentali la sede delle emozioni è il cuore, per gli ebrei è la pancia, è le viscere. Quando io sono emozionato dico mi fai battere forte il cuore, l'ebreo dice mi viene la colica addominale. Allora, per gli ebrei il cuore è la sede del pensiero. Per invece le viscere sono il sede dell'amore, dell'affetto, delle emozioni. Allora voi capite questo amore viscerale. Questa parola reamin è il plurale di reem, che è l'utero femminile. Allora, la prima parola che indica la misericordia è questo amore uterino che Dio ha per noi, questo amore di madre, questo amore femminile. Salmo 103: come un padre ha visceri di misericordia verso i suoi figli, così Dio ha visceri di misericordia per il suo popolo. Geremia 31: non è forse Israele un figlio caro per me, un mio fanciullo prediletto? Per questo le mie viscere si commuovono per lui, provo per lui profonda tenerezza. Isaia 63: dov'è, Signore, il fremito delle tue viscere di misericordia e della tua compassione? Ecco, Dio ci ama visceralmente. Dio, quando pensa a noi, gli vengono le coliche dell'emozione. È un Dio padre, ma che è un Dio madre. Tutti gli ultimi papi l'hanno detto, Ha cominciato il venerando Giovanni Paolo I in quel primo unico mese di pontificato che ha fatto, dicendo Dio è padre, ma è soprattutto madre. L'ha ripetuto Giovanni Paolo II, l'ha ripetuto Benedetto XVI, l'ha ripetuto Papa Francesco. Siamo noi che siamo abituati a considerare come forma maschile Dio, ma in realtà in Dio c'è il maschile e c'è il femminile. Ci sono le due dimensioni. Quando abbiamo fatto l'esilo e quando abbiamo fatto la teologia del matrimonio, queste cose le abbiamo dette molto bene. L'uomo è immagine e somiglianza di Dio? No, è la coppia immagine e somiglianza di Dio, ci dice Genesi 1:26, Genesi 2. Quindi è la coppia, è maschio e femmina, che nel parallelismo chiasmatico progressivo di Genesi 1:26 sono uguale immagine di Dio. Dio creò l'Adamo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina lo creò. Ecco, in Dio c'è il maschile e c'è il femminile. C'è il maschile e c'è il femminile. Dio è padre e Dio è madre. Ecco la maternità di Dio. Guardate, io ricordo sempre il mio vecchio assistente d'azione cattolica quando facevo le medie, Don Lino Saglietti, il quale a Casa Alpina ci diceva: se voi non avete il papà, o se avete avuto una cattiva esperienza del papà, perché magari un papà cattivo, ci sono anche i papà cattivi che picchiano, che abbandonano, eccetera, non dite mai Padre nostro che sei nei cieli, dite Madre nostra che sei nei cieli. Ed eravamo prima del concilio, e Don Lino Saglietti è tuttora vivente e in ottima salute, mi dicono e sono contento. Secondo te, Esed, seconda parola che esprime misericordia. Che cos'è l'Ezed? È la fedeltà continua a un impegno che si è preso liberamente o che deriva dalla propria posizione. Secondo termine della misericordia, questo Ezed è l'essere fedele. È un Dio che ci è fedele sempre, che non ci abbandona mai. Anzi, qui arriva la terza parola, Emet. Ci è fedele anche quando noi lo tradiamo. Anche quando non corrispondiamo, anche se lo abbandoniamo, anche se ci allontaniamo da lui, il nostro Dio non divorzia mai da noi, nonostante le nostre infedeltà, le nostre prostituzioni, i nostri adulteri, sono termini biblici. Sapete che il rapporto sponsale è preso dalla scrittura per esprimere questo rapporto amoroso, tenero, meraviglioso di Dio con il suo popolo. Ecco, Dio ci ama sempre anche quando noi lo tradiamo, lo abbandoniamo. Non esiste peccato che Dio non ci perdoni, lo vedremo. Ma perché? Ma perché Dio ci ama, ci ama, ci ama. Usciamo da una logica meritocratica, usciremo già oggi, tra oggi e domani, da questa logica falsa del Dio giusto. L'ultimo mio libro, l'avete molti di voi letto, L'ingiustizia di Dio, il Dio cristiano che non è giusto nei canoni umani. Secondo i canoni occidentali, Dio dovrebbe premiare i buoni e castigare i cattivi. No, il Dio della Bibbia è il Dio che invece perdona tutti, sempre, anche quando siamo peccatori. Lo vedremo tra oggi e domani, questa follia dell'amore di Dio. Quindi Dio non è giusto nei canoni nostri, secondo i canoni nostri, ma Dio è, perché l'amore non è giusto. Perché l'amore, come dice Paolo, tutto crede, tutto spera, tutto copre, tutto copre. Vi ricordate l'inno all'amore? Prima Corinti 13, no? Quarta parola, Anan, che vuol dire mostrare pietà. Quinta parola, hamal, che vuol dire, letteralmente sarebbe risparmiare il nemico sconfitto, ma vuol dire avere compassione, compiangere. Quinta parola, us, scusate, ho perso, ho risolvato. Quinta parola è amal. Sesta parola, us, che vuol dire commuoversi. Settima parola, en, che vuol dire essere cordiali. Allora, la misericordia è un po' tutte queste cose insieme. È questo amore viscerale di Dio, per cui a Dio viene il batticuore, a Dio vengono le coliche addominali quando pensa a noi, talmente ci ama. È un Dio che c'è sempre fedele, c'è fedele sempre, anche se noi lo tradiamo, lo abbandoniamo, Dio non ci molla mai. È un Dio che ha pietà, fa grazia verso di noi. È un Dio che ha compassione, compassione, cioè che patisce con noi, che soffre con noi, che piange con noi. Non è il Dio impassibile dei filosofi, eh? È un Dio che si commuove per noi, è un Dio cordiale con noi. Greco. In greco c'è un termine molto bello che è eleos, che è un termine così concreto che dalla parola eleos deriva la parola elemosina. Cioè, l'amore si traduce in gesti concreti. L'elemosina, nelle scritture, è elemosine in greco. Non significa dare l'euro al poverello, ma significa compartecipare concretamente alla situazione dell'emarginato e quindi operare fattivamente per il povero, per il bisognoso, per l'oppresso. Latino. Misericors, genitivo misericordis, deriva da che cosa? Dal verbo miserior, che vuol dire o pietà dei miseri, e cordis, che vuol dire cuore. Quindi misericordia vuol dire avere un cuore che ha pietà dei miseri, che ha amore per i miseri, che si commuove per i miseri, che entra in crisi per i miseri, che compartecipa per i miseri. Ecco, questo è il senso della misericordia. Essere misericordiosi significa avere un cuore pieno di compassione, pieno di tenerezza, avere sentimenti paterni e materni per gli altri, avere affetto, avere benevolenza, pronti al perdono, pronti alla solidarietà. Paolo ci dice, Efesini 2, Dio è ricco di misericordia. Papa Francesco dice, misericordia è la parola che rivela il mistero della Santissima Trinità. È l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. È la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona. Misericordia è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre, nonostante tutti i nostri peccati. La misericordia è il nome stesso di Dio. Sono andato a fare un giretto nell'Antico Testamento, usurpando poi una parte di quella che ci farà bene il professor De Leon, per andare a vedere le tre volte in cui Dio rivela il suo nome a Mosè. La prima volta, voi sapete, Dio dice io sono colui che sono, ma dobbiamo capire cosa vuol dire questa frase, In ebraico è Eye Asher Eye. Eye deriva dal verbo Aya, che vuol dire essere, esistere, divenire, ma il verbo Aya è lo stesso verbo di vivere, soltanto che ha l'H iniziale dura e non aspirata. Asher è un pronome sia soggetto chi o oggetto che. Allora, in altre parole, che cosa vuol dire quando Dio si rivela sul Monte Sinai dicendo che il suo nome è Eyer Asher Eyeh? Noi l'abbiamo sempre tradotto io sono chi sono, io sono l'essere, ma abbiamo impoverito il significato ebraico della parola, perché in ebraico il verbo essere non è mai una copula, il verbo essere necessita di una preposizione, cioè io sono per, io sono con. Il vero senso è io sono e sarò presente, io sono e sarò con voi, io sono e sarò il vostro Dio e voi siete e sarete il mio popolo. Io sono il Dio con, il Dio con. Tant'è vero che il Midrash, cioè la lettura sapienziale di Israele, in Esodo Rabbà si dice così: il santo benedetto egli sia, disse a Mosè, vuoi sapere il mio nome? Io sono chiamato secondo i miei atti. Di volta in volta sono chiamato El Shaddai, o Zewaot, o Elohim, o nome santo di Dio, tetragramma sacro, Yahweh. Quando giudico le creature sono chiamato Elohim, secondo la traduzione ebraica sarebbe Signore della giustizia. Quando scendo in guerra contro il malvagio sono Zewaot, Sabaot, il Dio degli eserciti. Quando perdono i peccati sono El Shaddai, il Dio delle montagne, il Dio potente. Ma quando mostro compassione per il mio mondo sono Yahweh, il Dio della misericordia, poiché il tetragramma sacro non significa altro che la misura della misericordia. Questo è il significato di Eye Asher Eye. Il rabbino di Padova, Adolfo Locci, dice: il Signore fece conoscere a Mosè il suo nome, il tetragramma, che è il simbolo della misericordia divina. Quindi il nome di Dio significa io sono con, io sono per, io sto con, sono il Dio che si fa vicino, il Dio che si fa prossimo, il Dio che ha compassione. Seconda rivelazione del nome di Dio, Esodo 33. Io sono colui che farà grazia a chi vuol far grazia e avrà misericordia di chi avrà misericordia. Il ritmo della frase è lo stesso, ma grazia e misericordia si sostituiscono all'essere. Per Dio, essere quello che è fare grazia, fare misericordia. Terza proclamazione di Dio, Esodo 34. Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco di grazia, ricco di fedeltà. Vedete, ancora una volta Dio si manifesta come colui che è misericordia. E allora i rabbini vogliono subito esemplificare questo concetto ricordandoci una cosa molto importante. Vi ricordate, Dio si rivela a Mosè nel roveto ardente. Perché non si è rivelato in un pesco fiorito? Perché non si è rivelato in una gardenia o in una camellia o va a sapere, ma in un roveto ardente? Sentite che bello, dice il Midrash: non ti accorgi che sono nel roveto perché mi trovo nella sofferenza tra le spine, proprio come Israele nella sofferenza? Sappi dal luogo da cui ti parlo, in mezzo alle spine, che condivido le tue sofferenze. Allora è un Dio che si presenta come un Dio in mezzo alle spine, in mezzo alle nostre angosce, in mezzo alle nostre preoccupazioni, alle nostre malattie, alla nostra morte. È il Dio che soffre con noi e la rivelazione del suo nome è misericordia, misericordia, misericordia. Quindi misericordia non è una, sicuramente la più grande specificazione della parola amore, ma che esprime la tenerezza, la pietà, la compassione che Dio rivolge ai piccoli, ai poveri, ai peccatori. È quella misericordia che noi chiediamo a Dio quando gli diciamo Kyrie eleison, che non è Signore pietà. La Zurli dice che la traduzione esatta sarebbe Signore amami teneramente. Che bello, chi gli ha reso? Signore amami teneramente. Questa espressione ricorre 10 volte, non è casuale, quindi segno di pienezza. Sapete che nulla è casuale nella scrittura, nei Vangeli sinottici, rivolta a Gesù. Scrive Papa Francesco: la misericordia nella Sacra Scrittura è la parola chiave per indicare l'agire di Dio verso di noi. E scrive Enzo Bianchi: di fronte alla misericordia di Dio noi possiamo solo restare come dei bambini, dei lattanti fino alla morte, rendendoci sempre più conto che la misericordia è la cosa più grande di tutti e che tutti noi siamo totalmente incapaci di essere misericordiosi. Perché per quanto nella nostra vita cerchiamo di essere misericordiosi, arrivassimo pure a perdere noi stessi per amore degli altri, noi non siamo ancora in grado di avvicinarci alla misericordia di Dio, perché è molto più in là, è molto oltre, è molto più profonda e noi non ne siamo assolutamente capaci. Ultimo concetto, ma vedrete molto pesante. Tutti noi proclamiamo allora che Dio è amore, che Dio è misericordia, che Dio è perdono. Ma spesso ci portiamo dietro le scorie di una visione teologica non certo biblica che viene chiamata la teologia della soddisfazione e a cui molti di noi credenti sono stati formati, forse i più giovani no, ma quelli che come me hanno passato gli anta sicuramente si ricorderanno che i vecchi catechisti ci dicevano delle cose terribili. Ci dicevano che l'uomo aveva fatto il primo peccato, Dio si era arrabbiato, ma si era arrabbiato in una maniera tremenda, e poiché l'offesa fatta a Dio era un'offesa infinita, occorreva una riparazione infinita. Nulla valevano le preghiere, i culti, le cerimonie, i sacrifici. No, questo Dio incavolato come una iena se ne stava là nel cielo chiuso e si placava soltanto quando massacrava il figlio in croce. Allora com'era contento? Ah, quando il figlio Gesù Cristo viene ammazzato in croce, lui è tutto contento perché la vittima finalmente infinita, il figlio di Dio, ha placato la sua ira. Guardate che ci sono fior di santi che hanno scritto queste cose qua, Sant'Anselmo d'Aosta, il nostro vicino di casa, ci ha scritto un libro intero, Cur Deo Homus, Deus Homo, perché Dio si è fatto uomo. L'immagine che emerge da questa teologia è quella di un Dio vendicativo, di un Dio sanguinario, di un Dio violento, di un Dio che per un assoluto senso di giustizia non esita a esigere il sacrificio cruento del figlio. È un Dio giudice inflessibile che esige che paghiamo il debito fino all'ultimo centesimo e sarà questo figlio che paga per noi. Guardate che questa visione sacrificale, probabilmente ha ridotto la teologia della croce a un nucleo di giustizia da ripristinare, cosiddetto concetto dell'espiazione vicaria, ha fatto più danni che la grandine. È una concezione, dice Barbaglio, grande biblista, sadomasochistica. Il buon Arturo Paoli, che voi sapete è morto qualche mese fa, 102 anni, profeta dei nostri tempi, diceva che questa concezione ha una radice irrazionale, non intellettuale, che ha oscurato tutta la bellezza, la positività e l'università non solo della croce, ma anche dell'Eucaristia. E allora la prima cosa che dovete fare, e anche se farete fatica, è distruggere a picconate all'interno della vostra testa e del vostro cuore questa dimensione del sacrificio di Cristo sulla croce. Come se questo padre terribile avesse voluto questa oblazione per placarsi. Questo discorso non lo faccio io, che per carità sono l'ultimo dei fratelli nella Chiesa, ma lo fa il cardinal Ratzinger, poi Benedetto XVI, nel suo libro Introduzione al Cristianesimo, quando dice: nella storia della teologia ci sono stati dei modi di annunciare la morte di Gesù che hanno gettato una luce sinistra su Dio. Per molti cristiani, dice il Papa, le cose stanno come se la croce andasse inserita in un meccanismo costituito dal diritto offeso e riparato. Sarebbe la forma in cui la giustizia di Dio, infinitamente lesa, verrebbe nuovamente placata da un'infinita espiazione. L'infinita espiazione su cui Dio sembra reggersi si presenta in una luce, dice il Papa, doppiamente sinistra. Si infiltra così nella coscienza l'idea che la fede cristiana della croce immagini un Dio la cui spietata giustizia abbia preteso un sacrificio umano, l'immolazione del suo stesso figlio. Per cui si volgono con terrore le spalle ad una giustizia la cui tenebrosa ira rende inattendibile il messaggio dell'amore. E Papa Benedetto XVI auspica di superare lo schema dell'espiazione vicaria proposto da Anselmo d'Aosta nel XIII secolo nel contesto dei rapporti sociali tipici di una società tipicamente feudale. Vedete, questo Dio giudice terribile della teologia della soddisfazione non è il Dio di Gesù Cristo. Il Dio di Gesù Cristo è il Dio padre, anzi è il Dio Abba, papi, papalino. È il Dio che prova più gioia per un peccatore che si pente che per 99 giusti. È il Dio amore, come dirà Giovanni nella sua prima lettera. E allora bisogna davvero decodificare certi linguaggi per evitare di passare, come dice Enzo Bianchi, dalla teologia della espiazione a quella vera e propria bestemmia che è la teologia della soddisfazione. Ecco il tema che volevo dare a questo nostro primo incontro, sulle parole di Gesù. Andate, imparate cosa vuol dire misericordia voglio e non sacrificio. E qui Gesù cita Osea. La logica sacrificale è una logica perversa, a meno che venga capita in una maniera diversa, e cercheremo di spiegarlo. Perché la morte di Gesù non è il sacrificio fatto per placare l'ira del Padre, ma, come abbiamo detto altre volte, in una visione complessiva dei Vangeli, del Nuovo Testamento e della teologia dei padri, Dio crea l'uomo per amore, per avere con l'uomo una relazione affettiva, una relazione amorosa, perché vuole che noi siamo, come dice la Bibbia, i suoi amanti, i suoi fidanzati, la sua sposa. Ma Dio sa che creare un altro da Lui, che è il perfetto, che è l'eterno, che è l'immenso, un altro da Lui che possa relazionarsi con Lui nell'amore, significa creare l'imperfetto, significa creare il limitato, significa creare il mortale. E allora nel momento stesso in cui Dio crea, ecco che Dio pensa all'incarnazione del Figlio. Cioè pensa che lui stesso nel figlio si svuoterà della sua divinità per prendere su di sé la finitudine dell'uomo, il limite della creatura, la sofferenza della creatura, la morte della creatura e trasfigurarlo nell'infinito di Dio. Oh, siamo chiari, eh? L'incarnazione non avviene perché abbiamo peccato, quasi che se non avessimo peccato Gesù non si sarebbe incarnato. L'incarnazione fa parte del progetto creazionale di Dio. E mi è piaciuto molto finalmente vedere che quella boiata pazzesca che diciamo nella notte pasquale, no? Quando pieni di gioia per la resurrezione di Gesù, diciamo un antico inno, l'Exultet, che dice: oh felice colpa che ci hai meritato un tale salvatore. Se andate a vedere nei nuovi testi liturgici, non hanno osato toglierla, ma l'hanno messo tra parentesi quadra, invitando il celebrante a non dirla, perché si sono accorti che era una scemenza. Cioè, perché se io leggo questa parola, o felice colpa che ci hai meritato questo Salvatore, vorrebbe dire che se non ci fosse stata la colpa, il Salvatore non sarebbe venuto. No, non è così. Gesù si incarna per darci la vita. Gesù si incarna per prendere su di sé la finitudine creaturale. Cioè Dio si è accorto che ha fatto delle creature, e se erano delle creature non erano Dio, erano limitate, erano povere. Ma Dio si commuove da subito di questa nostra situazione e nell'incarnazione del Figlio prende su di sé, nella sua misericordia, il nostro limite, la nostra povertà, e li trasfigura nell'infinito di Dio. Che l'incarnazione sia dovuta al progetto creazionale, la Bibbia lo dice da tutte le parti. Pensiamo solo al prologo di Giovanni. In principio era il Verbo è Gesù Cristo, Quindi non il verbo Gesù, Dio l'ha inventato dopo il peccato originale, no, in principio era il verbo, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente è stato fatto di ciò che esiste. In lui tutte le cose sono state create, in lui tutte sussistono. Il figlio è colui, dice la lettera agli ebrei, per mezzo del quale Dio ha fatto anche il mondo. Dice meravigliosamente Atanasio di Alessandria, Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventasse Dio. Perché l'uomo diventasse Dio. Allora vedete, è l'incarnazione che ci salva, non è la croce. Capite la differenza? Cioè, a voi te lo dico provocatoriamente, se Gesù fosse morto d'infarto a 72 anni o se fosse andato sotto una biga a 84, ci salvava lo stesso. Il Padre non ha voluto la croce, il Padre ha voluto l'incarnazione del Figlio, cioè che il Figlio fosse un uomo come gli altri, come gli altri, come gli altri, senza difese, senza protezioni. Gesù lo dice molto bene. Quando nei Getsemani i discepoli gli dicono: wow, ti stanno per attaccare, tiriamo fuori le spade, Gesù dice: pensi forse che io non possa pregare il Padre mio che mi darebbe subito 12 legioni di angeli? Ma come allora si adempirebbero le scritture secondo le quali poteva avvenire? Cioè è l'incarnazione che salvifica, ma l'incarnazione di Cristo è andata incontro alla cattiveria degli uomini che hanno rifiutato il suo messaggio di amore, che hanno rifiutato il suo messaggio di bellezza, che hanno rifiutato il suo messaggio di dono e lo hanno crocifisso. Allora non è che il Padre abbia voluto la croce, probabilmente il Padre sperava anche lui che le cose andassero a finire meglio, ma la croce è storicamente il momento culminante dell'amore di Dio, di un Dio che ha accettato di entrare nella storia senza protezioni, senza privilegi, senza reti di protezione, non so come dirvi. Ecco, un Dio che ha vissuto la vicenda umana fino in fondo, e la vicenda umana del giusto, ci dice già l'Antico Testamento, spesso porta al martirio. E allora colui che era il giusto per eccellenza ha incontrato il più infame dei martiri, che è il martirio della croce. Allora vedete, la croce non è il momento in cui Dio Padre si vendica del peccato dell'uomo e esige l'incarnazione, esige l'immolazione cruenta del figlio. La croce è il momento supremo dell'incarnazione. La croce è la manifestazione più grande di questo amore immenso di Dio, il quale ha donato tutto se stesso, il quale si è svuotato totalmente della sua divinità e ha accettato di prendere su di sé come una grande spugna, come una grande calamita, come una grande carta assorbente, tutte le miserie dell'uomo, tutti i peccati dell'uomo, tutte le paure dell'uomo, tutta l'angoscia dell'uomo, tutta la morte dell'uomo. Allora davvero la croce è il trono della misericordia di Dio. Allora davvero la croce è il momento culminante della rivelazione di Dio. Allora capite perché, mentre Matteo fa dire il centurione ai piedi della croce, veramente quest'uomo era giusto, Marco, che è il teologo della croce, al centurione che è ai piedi della croce fa dire: vedendo come egli moriva, disse: veramente quest'uomo è figlio di Dio. Cioè la morte di Gesù in croce è la massima rivelazione della misericordia di Dio, dell'essenza di Dio, del nome di Dio che è misericordia. E allora Gesù non ci ha meritato il perdono e la salvezza con le sue sofferenze, ci ha donato la salvezza col suo amore gratuito, perché ha condiviso la nostra esistenza fino all'ultimo respiro della morte in croce, per cui giustamente cantiamo quando andiamo il Venerdì Santo a baciare la croce, no? Guardate, vedete se c'è un dolore pari al mio dolore, perché qualunque dolore, qualunque sofferenza, qualunque paura, qualunque angoscia, noi la ritroviamo là su quella croce. Quel Dio veramente ha raschiato il barile, ha raschiato il fondo delle nostre sofferenze, dei nostri limiti, delle nostre paure, e le ha prese su di sé per distruggerle nella resurrezione. Allora vedete, la croce non è il sacrificio di Gesù per placare il Padre. La croce è Dio che si sacrifica, è Dio che si sacrifica. Ecco, in questo senso vi dicevo, se volete riprendere il tema sacrificale, è Dio che si svuota della sua divinità, è Dio che si offre per il mondo. E allora ecco, dovremo, non abbiamo tempo, ma lo faremo la volta prossima, rileggeremo anche quei brani della Bibbia che a volte ci sono ostici o che interpretiamo in altra maniera quando parliamo di Gesù espiazione, no? E vedremo che in realtà espiazione non vuol dire vittima sacrificare, ma vuol dire azione di liberazione di Dio per noi. È Dio che viene a liberarci. Quando parliamo dell'esigenza del sacrificio, della vittima, vedremo che invece è tutto il contrario, perché già il testo masoretico e il testo greco e il Targum leggono Zaccaria: guarderanno a colui che hanno trafitto, come Dio che dice guarderanno a me che hanno trafitto. È Dio che si trafigge per noi, è Dio che si fa vittima per noi. E questo per noi, vedremo la volta prossima, non significa a causa nostra, per colpa nostra o tantomeno al posto nostro. Vuol dire a favore nostro, a favore nostro. Allora vedete, voglio essere puntuale e poi chi deve andare via va via, chi vuole fare qualche domanda la facciamo, la volta prossima avremo certamente più tempo ancora per le domande. Vedete il capolavoro della misericordia di Dio, il capolavoro della misericordia di Dio. Non abbiamo davanti un Dio giudice inflessibile, un Dio pronto a chiederci conto delle nostre colpe, non esiste. Abbiamo un Dio che ci ama, abbiamo un Dio che si dona, abbiamo un Dio che si sacrifica, abbiamo un Dio che viene sulla terra non per espiare il peccato del mondo nei confronti di un padre terribile, ma un Dio che viene sulla terra per prendere su di sé le nostre povertà, i nostri limiti, le nostre malattie, la nostra morte, per attirarli su di sé e per divinizzarci, distruggendoli della sua risurrezione. Vedete che è davvero un Dio di misericordia, è un Dio che ha un cuore pieno di pietà per noi che siamo poveri, per noi che siamo miseri, per noi che siamo malati, per noi che siamo preoccupati, per noi che abbiamo paura di morire, per noi che non sappiamo invecchiare. Ecco il Dio della misericordia che diventa poi concretezza, È un Dio che viene a condividere tutte le nostre esperienze negative, le prende su di sé e le distrugge. E allora dobbiamo incantarci di fronte a questo Dio. E vedremo che questo Dio non è il giudice che chiede da noi delle cose, ma è il papà amoroso che visceralmente si commuove per i figli. Vedremo che il nostro Dio, una cosa che ho scoperto facendo questo corso biblico, non ci chiede mai di chiedergli perdono. Trovatemi nella Bibbia, vi sfido, una volta in cui Dio chieda di chiedergli perdono, perché il nostro Dio non si offende mai. Dire che noi facciamo delle offese a Dio non è un dato biblico. Il nostro Dio al massimo ci dice di chiedere perdono ai fratelli, quello sì, lo vedremo. Ma a lui, trovatemi una frase in cui Dio dice chiedemi perdono. No, al massimo ci dice convertiti, che è un'altra roba. Vuol dire, wow, io sono la gioia, la pace, ti voglio felice, tu ti stai allontanando da me, vai verso le vie di perdizione, vai verso le vie di morte, le vie di sofferenza, fai un'inversione a U, conversione vuol dire quello, in ebraico la teshuvah è l'inversione a U, torna da me, perché io ti voglio felice, io sono la felicità, sono la vita, sono la pace, sono la pienezza, sono il senso. Quindi il nostro Dio non si offende mai, non si offende mai. Il nostro Dio ci ama talmente che non si offende mai. Ma lo diceva una bambina di 7 anni a Testona, l'altro giorno mi ha detto la catechista, abbiamo fatto tutto un lavoro, poi si sono divisi in gruppi. Questa bambina mi ha detto, ma certo che Dio è così. Io qualunque cosa combini, la mia mamma mi perdona sempre, figuriamoci Dio. Vedete, aveva capito tutto. Aveva capito tutto. Questa bambina aveva capito tutta la teologia. Mi piace molto parlare ai bambini perché sono dei teologi freschi. Noi invece dobbiamo a volte prima picconare delle idee, delle incrostazioni che abbiamo acquisito dalla filosofia, che abbiamo acquisito da persone che non avevano forse la capacità di capire bene le scritture o che non si basavano sulle scritture e partivano da altri presupposti. Allora a volte prima bisogna distruggere la falsa immagine di Dio e poi scoprirne la novità. Il bambino capisce subito. Ecco, io ho capito facendo questo corso che Dio non si offende mai. Quindi quando diciamo l'atto di dolore, infatti una catechista mi ha mandato una mail, no? Ma allora l'atto di dolore, mi metto il tutto il cuore di me, perché quando meritate i vostri castighi, oh mamma mia, e molto più perché ho offeso voi. Ma dov'è che ho offeso? Ma trovatevelo. Difatti io dico sempre, ero andato a confessarmi non dal mio solito confessore, da un altro, dice, mi dica l'atto di dolore, e io parto, confesso a Dio Onnipotente, e lui mi fa, ma no, gli ho chiesto l'atto di dolore, dico, ma a me l'atto di dolore non piace. Io dico confesso come mi ha insegnato la Chiesa della Liturgia, mi fa, dica quello che vuole, allora io ho detto confesso, no? Ecco, ma per capire, trovatemi nella Bibbia una volta in cui Dio dica che si è offeso e che chiede perdono. Ma chi? Ma noi i nostri figli, no? Ma quando mai ci hanno offeso? I nostri nipotini, io adesso sono anche nonno, ho questo bellissimo Davide di 20 mesi che mi riempie di gioia, ma certo che fa anche delle marachelle, eccetera, i capricci, ma per noi è tutta grazia, è tutto gioia. Ma se noi che siamo cattivi, sappiamo amare così i nostri figli e i nostri nipoti, ma quanto più Dio che è la perfezione dell'amore, amerà. Ma vedete quante volte siamo blasfemi, noi ci crediamo più buoni di Dio perché siamo più buoni nei riguardi dei nostri figli, dei nostri nipoti, della nostra fidanzata, della nostra moglie, delle persone amate, di quanto pensiamo che Dio sia buono verso di noi. E qui Flores d'Arcy, che è un filosofo molto attento al mondo cristiano, diceva, in questo momento nasce l'ateismo, perché io credo di essere migliore di Dio. Allora faccio meno di Dio. Ecco, invece io vorrei in questo corso che distruggessimo l'idea di un Dio giudice, e lo vedremo bene la volta scorsa, che restassimo estasiati di fronte a un Dio che perdona i peccatori, che è venuto per i peccatori e che non c'è peccato che offenda, perché ci ama talmente che le nostre sono, qualunque cosa siano, per lui sono piccole marachelle, perché lui è l'amore infinito, cotto di noi, innamorato di noi. Certo, ci chiederà di chiedere perdono fra di noi, questo è un altro discorso vero, perché vuole che siamo fratelli, come un papà che vede i due figli che litigano, che dice no, dovete fare la pace, vedete? Ecco, Dio è questo amore immenso, è questo amore immenso, ed è quanto contempleremo appunto in questo corso, che spero davvero seguiate tutto, perché ci sarà una progressione davvero di rivelazione su questo tema stupendo di questo Dio meraviglioso che la bontà di Papa Francesco ci ripropone nell'anno santo giubilare, proprio come il Dio della misericordia.